si è acceso, per cui si è
si sente buon pomeriggio a tutti, sono Cecilia, sono dall'Ecuador, lavoro per lavoro per Crinali lì. Si sente?
No, forse no. Aspetta, forse è spento, sai?
No, non è spento,
è un cellulare.
Ecco lì, quindi si sente? No,
c'è un cellulare. No, ho visto che c'è, se si sposta in un certo modo il filo, vedi.
No, prova.
Secondo me si sta
sbagliando.
Se
non si
prova,
Lasciamo stare. Sono Cecilia, sono dall'Ecuador, lavoro per Crinali da tantissimi anni. Gli interventi fatti oggi mi sono molto piaciuti, mi sono ritrovata in molte delle cose qua dette. Penso che per gli immigrati sia un fatto molto difficile per tutti il cambiare posto, perché lì è un luogo dove sei accolta, è un luogo dove conosci le regole, è un luogo dove sai che cosa va bene farle, che cosa non va bene farle. Arrivare a un altro posto dove tutto è sconosciuto, dove bisogna fare dei grandi cambiamenti e adattarsi, è una cosa molto molto difficile. Anche la solitudine che molte volte i migranti proviamo, penso, è forte anche se siamo attorno a tanta gente, anche a tanti migranti, perché siamo molto diversi fra di noi, ognuno ha le sue regole, ognuno ha la sua religione, ognuno ha le sue credenze, ognuno è formato e fatto diversamente. E quindi a volte anche c'è una distanza di pensiero molto grande anche fra migrati e anche fra il paese dove si arriva, quindi non è una faccenda molto facile. Provare a lavorare all'interno delle istituzioni è una cosa importante, perché non soltanto è un lavoro che si fa per le altre connazionali, è un lavoro anche che si fa per prima con la cultura italiana. Fare questo lavoro non è una cosa, come dicevo, facile. Noi lì a lavoro abbiamo fatto tutto un percorso prima da noi, in noi, attraverso delle supervisioni, attraverso degli incontri fra mediatrici culturali, attraverso anche delle attività insieme alle diverse operatrici, e conoscere anche l'istituzione dove venivamo inserite. Conoscere quali sono le regole e conoscere anche l'attività che ogni operatrice svolge in ogni posto, che è diverso, anche se si fa diciamo lo stesso lavoro. Lavoriamo con donne immigrate gravide che portano avanti la gravidanza e che non vanno avanti, e si lavora anche con bambini, si lavora nelle scuole, quindi fare questo lavoro ci ha voluto un lavoro molto intenso su di noi, e poi, come dicevo, conoscere le regole di un'istituzione per cercare di fare un lavoro che sia beneficioso. Questo lavoro, visto che va a toccare delle cose importanti, perché a lavorare con delle donne dove si parla di gravidanza, si parla anche di sessualità, quindi è una parte molto importante delle donne. Molte volte sentire il vissuto delle donne, i racconti delle donne, provoca in noi delle cose forti all'interno. E noi abbiamo potuto lavorare anche queste cose con delle persone che lavoriamo con, facendo queste supervisioni che per noi sono state molto, molto importanti. L'emigrazione è sempre difficile, soprattutto quando si vede i migranti bambini, che poi per loro è doppia la difficoltà, perché intanto che le mamme fanno il percorso lavoro casa e riescono tante a inserirsi, ma tanti a mantenere il nucleo del nucleo di appartenenza. Per i bambini è molto più difficile, perché loro studiano qua e per forza devono inserirsi, e l'inserimento praticamente le fanno da soli o con qualche fratello maggiore. Quindi è tutto un lavoro molto intenso, non è semplice. Non è il fatto semplicemente di conoscere la cultura, di conoscere il cibo, di conoscere la lingua, queste cose sono superficiali, perché i vissuti interni sono molto forti, molto potenti. E mi piace molto quello che ha fatto qua e che ha parlato anche del racconto, perché il racconto è una cosa terapeutica, una cosa curativa. Il racconto ti permette prendere dei pezzettini che hai a volte, a volte così all'interno senza un ordine, prendere questi pezzettini e far come lei ha fatto, le sue vie, e raccontarsi la sua storia di una maniera diversa, di una maniera che può darle a lei stessa soddisfazione e può anche, come lei diceva, questo racconto che sia fatto per tutti e che sia che abbiano anche le altre la possibilità di prendere questo racconto e anche di raccontarlo nelle stesse, anche le altre, di passarle alle altre. E questa è una cosa che a me sembra molto importante, che nelle famiglie degli immigrati, quando si lavora di solito si fa, il passare questo racconto, perché i bambini hanno bisogno di una radice e anche noi abbiamo bisogno di tornare a quella radice per poter andare avanti. Grazie.
Adesso tocca a Luisa Cattaneo, che è pure della cooperativa Crinali.
Grazie Cecilia.
Ma io non vorrei fare la storia di Crinali, non sembra che qui contesto. Volevo dire un po' quali sono le mie motivazioni che mi hanno spinto a lavorare a cercare. A un certo punto le ho cercate, le donne che venivano da altri paesi, da altri mondi. Negli anni 90, è stato l'inizio degli anni 90, ed è stata, cioè quello che mi ha spinto è stata la curiosità da una parte, ma anche l'angoscia, perché io vedevo il mio paese che cambiava, e lo vedevo dalle strade in cui camminavo, lo vedevo dai tram che prendevo. Ricordo che allora dove lavoravo, per andare a casa mia, prendevo la circolazione e mano a mano che passavo le fermate, il mondo si colorava tutti i mesi, era sempre più colorato, era sempre diverso. E devo dire che questo per me, sono cresciuta in un mondo monoculturale, monocolorato, all'inizio un po' mi incuriosiva e un po' mi inquietava, e quindi per occuparmi di questa mia curiosità, di questa mia inquietudine, mi sono detta: io queste donne le devo incontrare, le voglio incontrare. E ho fatto quello che, per incontrarle, quello che ho fatto tante volte nella mia vita per altri motivi, per altre questioni, e che ho cercato di lavorare con loro. Nel senso che il lavoro per me è una dimensione importante della vita, ed è attraverso il lavoro che io ho costruito, devo dire, quasi tutte le mie relazioni più significative sono passate attraverso il lavoro, persino il mio uomo era un contratto sul lavoro, e quindi è attraverso il lavoro che io poi ho pensato, è stata la strada più, che mi è venuta più naturale, per come sono fatta io, di cercare questo rapporto con loro. E abbiamo fatto i primi progetti europei, che eravamo ancora dentro l'Università delle Donne, e poi è nata Crinali, e poi abbiamo fatto tutta una serie di progetti che hanno visto nascere dentro le istituzioni italiane dei servizi di mediazione linguistico culturali, dei centri, soprattutto legati a tutte le tematiche della salute delle donne, quindi la maternità e quindi io attualmente lavoro con donne che vengono da altri paesi e ci lavoro insieme, le trovo come colleghe, le trovo come pazienti, faccio la psicologa, la psicoterapeuta e lavoro in posti dove le trovo come, lavoro come collega, come mediatrice linguistico-culturali e sono delle colleghe molto importanti perché io, il mio lavoro passa attraverso la parola, quindi affidare ad un'altra la mia parola perché arrivi alla persona che devo aiutare è veramente una cosa molto, come dire, molto grossa per me e quindi una delle questioni sicuramente importanti è costruire una relazione personale di fiducia con la collega che ho vicino proprio per poter fare insieme un lavoro molto importante. E la cosa che volevo sottolineare in questo momento è qualcosa che è stato detto anche dalle persone che mi hanno preceduto, è che la mia relazione è una relazione con ciascuna, quindi è, che, è vero che la diversità della cultura è qualcosa che arriva dall'inizio della relazione in primo piano, che bisogna in qualche modo attraversarla per poter però arrivare a costruire una relazione che è una relazione personale, anche con la persona, la donna che c'è dall'altra parte vicino a me e che è molto, ha una sua storia, delle sue caratteristiche personali e io ho dei rapporti molto diversi anche con mediatrici diverse che magari vengono anche dallo stesso paese, però sono delle persone diverse che quindi hanno una individualità diversa che si incontra o si scontra in modo diverso con la mia. E questo credo che sia una delle cose più, almeno nella mia esperienza, è una delle cose più importanti. E attraverso il lavoro poi con le pazienti che io ho, facendo la psicologa, ho avuto, e loro mi raccontano le loro storie, questo è un grande dono che io, che mi fanno tutti i pazienti, non solo gli stranieri ma anche gli italiani. Quindi, uno dei motivi fondamentali per cui io continuo a fare questo lavoro. E le storie che mi raccontano sono storie che mi portano in casa il mondo e anche di questo sono molto io che viaggio poco, che non ho mai fatto scelte che altre compagne hanno fatto, fare lavori di cooperazione, ci vanno per il mondo, sono stanziale. Però il mondo che mi arriva in casa sono storie segnate da culture diverse, da storie diverse e anche da, come dire, sofferenze che sono contemporaneamente individuali e che mi portano però anche in contatto con degli aspetti universali dell'oppressione femminile nel mondo. E questo credo che sia una delle cose, forse quello che posso dire è che lavorando ormai, io sono parecchi anni, sono quasi dal 96, dal 95 che faccio questo lavoro in questi contesti, ho imparato ad avere molto rispetto per tutte le persone che incontro e per il modo con cui si raccontano, segnato dalle loro lingue e dalla cultura, ma così come l'hanno vissuta e fatta loro, le loro storie personali, e ho anche imparato ad avere molto fastidio per tutte le forme di relativismo culturale che si incontrano ancora adesso spesso, a me capita di incontrare. Nel senso che ho imparato, quando guardo tutte le culture, a partire dalla mia, dall'occhio della condizione, dell'oppressione femminile, non ho rispetto per nessuna cultura, perché tutte le culture che ho incontrato, ripeto, a partire dalla mia, sono culture che sono fortemente segnate dall'uguaglianza femminile tra uomini e donne, dal patriarcato, dall'oppressione delle donne. Ecco, certo, non tutti i paesi sono uguali, io sono contenta di aver avuto la fortuna di nascere in un paese dove, in un paese in un tempo in cui almeno sono riconosciuta come portatrice di diritti, come cittadina, come dire, sono, mi indigno e cerco di fare quello che posso quando incontro donne che invece questi diritti non ne hanno, non hanno diritti non solo perché non hanno diritti come cittadine in Italia, non hanno il permesso di soggiorno, non hanno queste cose qui, e non, il nostro paese non gli dà, ma non hanno nemmeno diritti nel loro paese. E l'altra cosa su cui volevo chiudere è che in questo senso credo che la mia riflessione, ma non solo mia, qui c'è anche sono altre di Crinale, c'è Graziella, cioè, è quella di, insomma, di questo ne discutiamo spesso. Nel mio lavoro io cerco di essere molto rispettosa di quello che riesco, del percorso individuale che ciascuna donna fa, che è un percorso dove la strada, perché tutte le donne che io incontro non sono contente di essere, di sentirsi oppresse o di sentire che stanno male. Io poi ovviamente incontro le persone che hanno che sono più sofferenti, ma cioè dentro le loro storie c'è molto la sofferenza di questa condizione femminile, che è pure molto diversa da situazione in situazione. E mi sembra che un'attenzione che io faccio è quella di rispettare il percorso, perché rispettare e sostenere anche il percorso di crescita personale che ciascuna trova per sé, e che è molto diverso non solo dal mio, ma anche diverso da quello che noi delle volte, io lavoro nei servizi, nelle istituzioni, come dire, a volte individuano, vorrebbero, che ne so, c'è una donna che viene picchiata dal marito, che fa la denuncia, che va in comunità e che quindi viene protetta dalle nostre istituzioni, che poi utilizza questa modalità alla sua maniera, quindi la utilizza per avere un rapporto di forza che le permetta di rinegoziare con un marito e con una famiglia allargata, dentro cui però poi vuole tornare, ma vuole tornare in un altro modo, sapendo che comunque c'è qualcuno da fuori che comunque vigila e vede, e con un rapporto di forza diverso. E questo si scontra molto spesso con progetti che invece vengono fatti, no, dalle colleghe che sono magari, come dire, protette a buona fede, che vorrebbero per questa donna, cioè, cosa torni con tuo marito che ti ha picchiato, perché nei negozi con la famiglia, perché invece non parli italiano e non ti metti a lavorare. E queste sono, come dire, le piccole violenze che a volte in maniera involontaria, in perfetta buona fede, vengono fatte anche dalle persone, da altre colleghe che lavorano in questo campo. Ecco, mi sembra che in questo senso avere questa attenzione, anche avere questo rispetto, per me è un'attenzione continua, perché non è mai detta che anche noi non possiamo rifare errori di questo tipo. Io mi fermerei qua.
Grazie. Adesso apriamo il dibattito, perché
vogliamo proprio confrontarci e parlare, e quindi abbiamo cercato di ridurre anche gli interventi dietro il tavolo che non c'è, proprio per confrontarci un po'. Forse l'unica cosa che vi chiederei è venire qui, perché visto che il microfono ci ha abbandonato, usiamo almeno.
Però funzionava anche da abbiamo tenuto lì e la gente parlava da lontano.
Sì, questo va bene, va bene. Allora,
molto sensibile.
Allora vi chiediamo solo di parlare.
Siamo troppo. Anche se fate uno starnuto. Allora posso fare una sola cosa per Caterina, devo
chiedere. Sì. Dunque, secondo me io volevo mettere l'accento sul discorso della lingua. Perché se ne è parlato, ma per me l'immigrato, per me è spesso l'immigrata perché conosco molte, no? Per me l'immigrata quando ha risolto il problema della lingua ha la possibilità di muoversi. Ma no, il problema della lingua non significa soltanto ha imparato l'italiano. Il problema della lingua è l'italiano che bisogna imparare qua e il problema della lingua madre, che in Italia di solito non è assolutamente rispettata. Abbiamo plotoni di maestre che dicono alla signora che balbetta in italiano che deve parlare con i figli in italiano, che non so. E quindi la povera donna è lì che parla in italiano, così il bambino disimpara quell'italiano che ha imparato a scuola. Comunque, chiaramente ha sofferto di questo spaesamento, dell'aver perso la patria che non c'è più, non è soltanto una immigrata, quella cosa non c'è più, quindi sicuramente c'è stata una sofferenza fortissima. Però mi sembra che l'aver studiato in un ambiente in cui non lo so a che punto sia partita lei, in che momento della sua vita lei ha cominciato a imparare l'italiano, sicuramente è il suo italiano molto buono, quindi è chiaro che si può mettere in questa posizione di parità, ma già se uno l'italiano lo sa ma non tanto, allora lì immediatamente vengono fuori questi discorsi di disparità. Se tu non parli bene l'italiano, ma non so, spesso c'è questo problema. Volevo soltanto dire che se si risolvesse il problema della lingua del posto in cui si è immigrati e lingua propria che va trasmessa, custodita, mantenuta, va vissuto con orgoglio e via andare, credo che la situazione dell'immigrato sarebbe di molto agevolata.
Io osservazioni, cioè io non riesco a pormi il problema nei termini di rapporto tra culture, confronto, scambio tra culture, oppure native, immigrate. Non so se è per pigrizia, che come dire, comporta un impegno in più rispetto a tanti che... invece penso, anche perché, come dire, io penso che anch'io vengo un po' da una cultura diversa, vengo da 25 anni di cultura contadina, il passaggio dal mio paese a Milano è stato un salto enorme, il passaggio dal mio dialetto all'italiano è stato un salto enorme. Quindi in questi temi io però, ecco, devo dire, questi due mondi che me li sono sempre portata dentro, profondamente intrecciati. E mi ha colpito nel documentario, perché c'è acá, quando dice che l'accoglimento, gli affetti che trovi nel luogo di approdo ti aiutano a ricostruire il luogo di partenza, dove ci sono macerie non sempre prodotte dalla guerra, cioè ci sono anche delle macerie di dolore, sì, no? Di vissuti che su cui uno ha dovuto stendere la dimenticanza. Allora è il mio caso, nel senso che io ne ho l'impressione di avere alle spalle macerie no? Di una vicenda su cui non riesco a tornare in video quasi, no? Il modo con cui, la felicità con cui tu mi fai intrecciare queste strade, il Ticino, le acque del Ticino e poi le tue strade di Mogadiscio. Questa, c'è una felicità secondo me nel tuo racconto, vuol dire che questi due mondi, cioè la ricostruzione è avvenuta, avviene nel tuo racconto. Ecco, per me che scrivo da tanti anni, scrivo insistendo molto perché tutti scrivono della loro esperienza e io non riesco a farlo, no? Io però ho scritto, cioè invidio quelli che vedo delle vostre, no? la scrittrice che ha 2 anni, 1942-44 dell'autobiografia, 2 volumi, no? Io ho scritto 6.000 battute, no? sui 25 anni del mio passato, quindi è una strada per me ancora difficile da percorrere all'indietro, però ecco quello che io trovo, che l'incontro, come dire, avviene tra persone, no? Avviene tra individui, nei quali si portano dentro degli strati di storie, di vissuti, di culture, di lingue diverse, cioè sono incontri sempre tra persone, io credo, no? E nell'incontro, appunto, è molto bella anche l'immagine che uno racconta di sé e l'altro se ne appropriarsene, vuol dire anche tradurlo nella propria storia, no? Io, per esempio, a me piace molto scrivere, ecco, quello lì ho scritto su 3-4, no, era una mezza cartella, per la chiesta per la Repubblica, il rapporto appunto le donne straniere. Io ho detto, i tram di notte parlano lingue straniere. A me piace il tram di notte perché dove la gente in genere ha paura, perché si trovi da sola con tutti intorno a una certa ora, sul 24, sul tram 24, sotto il 24. A me piace sentire quelle voci straniere, ma non penso, devo dire, la prima cosa che sento è che, come dire, sento risuonare quelle lingue come il mio passato, il mio arrivo a Milano, per esempio. Sento nelle lingue la vitalità e la paura, ma insieme anche alla vitalità, la felicità di percorrere strade nuove, di lasciarti fuori il passato. Insomma, ecco, vado in una sintonia che non è tanto il problema del rapporto tra culture, è quanto negli umani, sotto anche alle lingue diverse, alle culture, c'è un tessuto comune. Allora, io su quel terreno, è quello che mi interessa, il tessuto comune dell'umano, che non cancella le storie, la storia, le lingue, la lingua, no? Ma aiuta, è su quel terreno di un vissuto profondo che possiamo rincontrarci. E questo può avvenire, secondo me, solo attraverso la parola che racconta di sé, no? Delle persone che ti raccontano e ti fanno entrare nel loro mondo, a prenderlo con me. Questo documentario è stato bellissimo, di una grande forza, che invoglia davvero l'incontro. Ecco, mentre se uno mi racconta anche 20 volte quante esperienze ha fatto, no, di incontri tra culture, non so, non riesco, mi distraggo. Devo un pochino perdono, ti racconto storie che invece sono storie di impegno. Apprezzo moltissimo, ma non riesco a provare quasi niente. No, non mi invoglia, non so come dire, mentre sento questo e ho una vicinanza, vedo questo documentario, sento parlare e ho un momento di, no, di incontro, di vicinanza, non so come dire, forse semplifico molto il problema, ma insomma ho detto quello che come sento in questo momento.
Mi ricordo una volta, questa cosa è molto bella a proposito della scrittura del somalo, una volta mio padre si aveva deciso di fare un raccolto di poesie, di alcuni poeti contemporanei in quel periodo, e allora voleva che si scrivessero queste poesie, in modo che insomma. E allora loro gli hanno detto, guarda, le nostre poesie non si scrive, perché vuol dire che... cioè perché c'è la tradizione che le poesie, ci sono i guardiani di queste poesie, cioè ci sono delle persone che dicono vale la pena che questa cosa venga ricordata, e se la fa a memoria e la racconta al mondo, e ogni zona c'è qualcuno che si ricorda quella poesia lì e che è una specie di guardiano. Allora i poeti dicevano, se un poeta non fa risuonare niente, anche se la poesia è una cosa importante, dignitosa, qua e là, che spiega quel contesto, eccetera, eccetera, non deve esistere. Cioè, se non c'è nessuno nella comunità, insomma, che se ne fa proprio, se ne fa risuonare, se,
se lo ripoeta oppure lo ridice a memoria esattamente come è, oppure lo rifà in altro modo. E, cioè, non ha, è una poesia che è giusto che scompaia, cioè, è giusto che non ci sia più. E c'è stato questo cosa qua e per me è importante, quando io dico sono contro il clanismo dei signori della guerra, non è che sto dicendo una cosa molto lontana di quello che si dice anche qua, cioè, il clanismo vuol dire standardizzare, non che non ci siano gli individui, che non ci sono le persone, e qualunque soggetto del clan A, se uno del clan A fa una cosa, tutti, è come se tutti quelli del clan A l'abbiano fatto, e vengono uccisi gente, perché tuo zio ha fatto una cosa terribile, allora anche tu vieni uccisa. Quindi io quando dico il clan voglio che i miei amici, quelle, se la facciano risuonare dalla questione, tipo quando dicono loro, quelli là fanno questo, che sarebbero immigrati, che sono migliaia di persone fra loro molto diversi, farla considerare tutto una specie di blob uguale, tutti uguali, questo a casa mia si chiama razzismo, comunque è quella roba lì, però cioè, se io dico questa cosa voglio che il mio interlocutore se ne faccia proprio, perché quando in fondo io sono contraria a cose molto semplici, cioè che le persone abbiano una dignità e che vengono considerate in base a quello che dicono, quello che fanno, mi sembra, chiedo, sto dicendo una cosa da Einstein, cioè una cosa che è nella tradizione democratica da un bel po', credo. Cioè, quindi questo è il gioco che mi interessa, quando dico una cosa, lo dico una cosa che insieme diventa universale, perché se no, però se ognuno di noi si arroga la sua storia, è quello che... Poi un'altra cosa della cittadinanza che io volevo dire, è detto formale, perché io quando ho avuto quella formale, che vuol dire che io non rischio di essere arrestata, che non rischio di venire messa alla CIE o come lo chiamano, non so, quando io non rischio questa cosa qua, io ho il coraggio, ho anche la forza per dire certe cose, per dire certe cose. Quindi dico formale, che vuol dire proprio formale, vuol dire i diritti civili, che non ce l'hanno, i diritti civili e quelli politici, vogliono dire quelli, i diritti, cioè quella formale. E quindi, ovviamente non tutti abbiamo gli stessi diritti effettivi, quello è un altro discorso, quindi vuol dire che se uno è pienamente cittadino, che quindi vuol dire accesso a tutti i servizi, a tutto quello, cioè, dipende, anche lì dipende dalla classe, dalla possibilità. Non so cosa vuol dire che io ho un percorso positivo, favorevole, non so cosa vuol dire. No, parlavo anche, ha detto che evidentemente io ho avuto un percorso particolare, favorevole.
Uno parte da una sua cultura molto forte, molto dignitosa, molto che si rende conto di essere cultura, quando arriva nell'altra cultura non lo perde questo sentimento e quindi è facilitato nel... Se uno arriva col complesso di inferiorità ha più fatica di più. Ecco,
sicuramente a furia di minacciati può venire possono venire i complessi anche. Cioè non è che i complessi nascono una volta e è finito per sempre, cioè, nel senso che è un lavoro che ogni immigrato e non immigrato, perché queste cose sono cose umane. È un lavoro che uno fa in continuazione. Se no è psicologo. Cioè, è un lavoro continuo, credo, non è una cosa che nasce. Comunque io lavoro su queste cose qua, sempre.
Io volevo farti i complimenti, però mi sento un po' come ti
chiamaste.
Era bellissimo, era didattica, era poetica, era anche... culturale, aveva una combinazione di... era molto bello proprio che tutti gli elementi che hai messo insieme, proprio era una cosa di molto alto livello e mi piacerebbe, secondo me, parlando delle persone tipo immigrati che hanno delle difficoltà, raccontare la storia anche dal tuo punto di vista, secondo me, dà potere a qualsiasi persona quanto ricordano anche la loro storia. È universale perché racconta, dico, la storia, no? La tua storia, e dà importanza a quella storia che non è la tua, però la storia di tutti. Ecco, secondo me è un elemento molto importante per chiunque. Mi piacerebbe se facesse vedere anche negli ospedali, sai, in tutti i posti. No, non sto scherzando. Sì, proprio quell'elemento lì è molto importante, perché secondo me fa vedere, no? Io non penso a le culture sono divise, questa cultura e questa cultura. L'Italia non è una cultura omologata, se, in un certo senso penso che se voi vedete altre culture cominciate a rendervi conto che l'Italia è fatta di tante culture così, anche così. Però comunque mi è piaciuto moltissimo, dico, è un documento fatto di un livello molto particolare, secondo me, e che va la cultura anche in Italia in un certo senso si abbassa sempre troppo a solo le considerazioni di le necessità basiche, che sono molto importanti, però quando si parla di integrazione secondo me si sta parlando dei diritti. Una volta che hai diritti, cioè, dico, puoi fare quello che fanno le altre, però la cultura è quello che tipo fa dei ragionamenti a un livello profondo e dà la forza. Comunque dico solo che il documentario di Kaha è molto molto bello, è proprio di un altro.
Io volevo solo agganciarmi a questo, perché anche secondo me è bellissimo, io mi occupo, cerco di occuparmi per come posso di questi temi, soprattutto legati alle donne, quindi mi piacerebbe capire, ma possiamo anche andare in giro, cioè posso trovare occasioni in cui tu venga a presentare, a raccontare questa storia, si può si possono creare altre occasioni, perché secondo me può essere proprio il modo per cominciare a parlare, cioè far poi ragionare altre donne su come hanno vissuto la loro esperienza a partire da qua, perché tu dai un'interpretazione, un modo di leggere questa tua storia che invita a raccontare, credo, con un processo diverso da quello che spesso purtroppo viviamo, che è invece più di sofferenza, perché è vero che c'è una gioia in questo, anch'io l'ho vissuta così, nonostante le difficoltà enormi, quindi la situazione molto complessa che tu racconti, però esprimi comunque un modo di raccontarla che porta a ragionarci diversamente da come mi è capitato a trovare. E quindi mi piacerebbe che fosse da lì un punto di partenza per poi parlare delle esperienze di altre donne, secondo me anche di donne italiane, cioè non è solo, non c'entra niente il fatto che siano immigrate o non immigrate, ma è proprio di come vivono la loro storia passata e il loro presente, quindi può essere un modo per iniziare una discussione interessante. Quindi mi piacerebbe sapere se tu sei...
No, è nata e va avanti, cioè è nata come un racconto orale, per questo motivo è andata avanti come un documento, perché è stato un altro modo di scrivere.
Esatto.
Se qualcuno vuole fare un dipinto, o se vuole prendere la storia e travolgerla, farla diventare... La cosa per me importante è che nel mondo ci sono dei processi e percorsi che vogliono negare la vitalità. Allora, per me è questa cosa della vitalità, che poi tra l'altro questo lavoro qua, come avete visto, è un lavoro che è venuto anche insieme anche sia all'ascolto sia al contributo di altri che hanno fatto prima di me altri lavori del genere. Quindi è una specie di, come dire, è un jam session, vogliamo fare un pezzo jazz, sì, quasi, questa è la domanda mia, alla faccia dei signori della guerra, che poi i miei si chiamano Pinco Pallino, altri si chiameranno Giovanni, non so, però facciamo un bel jam session, è ovvio che se tu sei Miles Davis suonerai un terra più bello,
però Kaha è anche didattica in quel senso, per esempio ci sono delle cose tipo, perché parlando della società orale di che tu parli, ci vuole una memoria bestiale, dico, dico per ricordare, e come tu dici, si tiene, e la, questa cosa è un tesoro che va trasmesso.
Sì.
Però per noi non dobbiamo ricordare le cose, possiamo guardare su Google e c'è un libro, invece per ricordare una cosa trasportata ci vuole anche una memoria.
Chiaro,
è come non l'abbiamo. Se,
beh, possiamo ricostruire.
Ma il tuo documento è anche molto didattico, mi racconta delle cose su Mogadiscio, fra gli altri che... Ecco, tu parli italiano, però avrai sentito italiano perché c'erano colonialisti italiani, perciò anche quando si parla della lingua, però hai dentro ci sono tante cose, e come non siamo una società dove ricordiamo, vediamo, è bello anche portare in giro il tuo video, no?
Sì.
Che si pagano le spese, però...
Ah, vabbè, vabbè, come dire.
Sì, infatti, la storia
è sono d'accordo con tutte,
perché non sento
per certi versi l'ho trovato molto commovente, no? Nel senso che la situazione della Somalia è una delle cose più tragiche che possono avvenire. Ci sono situazioni di conflitti, guerra in Africa, sai che hanno un inizio, un fine. Magari spesso hanno un nemico esterno che viene inventato, quindi tutto sommato la coesione, diciamo, tra virgolette, interna, regge un sentimento di nazione, di unità, che in immigrazione per certi versi rafforza. Quello che io trovo, la vostra forza, insomma, in generale, del donne somale, con cui vivo e lavoro da una vita, è che una lacerazione di questo tipo, io sarei impazzita, no? Perché la guerra civile all'interno di un popolo che quasi sembra discendere dallo stesso ceppo, perché è emblematico la Somalia, no? Il 99% della resta, la stessa fede religiosa, ma poi antico per ospitalità e per cultura, ridotto quasi in questi ultimi 25 anni, dove ogni segmento o clan, diciamo, diventa l'autorità con dei confini. Quindi mettendolo in ginocchio il paese intero in 5-6 frazioni. Quindi te, cara di Mogadiscio, che non puoi tornare in quelle vie, io sarei impazzita, non avrei la tua forza. Quindi lo trovo molto positivo, hanno ragione, perché l'idea del paese in esilio, sognato, mitizzato, quando dici magari l'ho sognata, magari non c'era, io l'ho vissuto per 20 anni e... ho rasentato molto una sorta di depressione, nonostante la mia giovane età, che non riuscivo a esplicitare in quegli anni. Quindi non poter tornare. Oggi una persona, nel mondo in cui viviamo, viaggia, attraversa, va a vedere addirittura posti mai conosciuti, scelti su internet. Tu non puoi tornare in quel posto, in quella terra, in quella via dove sei nata e cresciuta per generazioni, perché qualcuno decide così. Non c'è una violenza peggiore di questa che mina la nostra stabilità. Quindi quello che è bello e ammirabile in te, che nonostante ti dico che sei mia figlia, ma imparo molto da te, che hai una forza di raccontare una storia così drammatica in modo così lieve, molto... ci vuole una forza d'animo molto molto importante. Quindi io lo trovo molto poetico, ha ragione Bente, lo trovo molto educativo, ma lo trovo molto positivo, che è importante per come siamo noi. Tu, ragazzina somala, che vieni con tutta la famiglia, dopo la storia che conosciamo dalla tua famiglia, sparsa per il mondo, non puoi neanche, dopo la fine di una guerra e una conciliazione, ritornare. Magari un paese distrutto, per questo è quello che ci restituiscono questi signori della guerra, no? Non distrutto fisicamente, ma anche culturalmente. Quindi, nonostante questo dramma, io oggi ho visto un documento così bello, così conciliante, così positivo, che davvero sono d'accordo, che va portato ovunque. ma soprattutto la tua narrazione deve continuare. Io mi aspetto, avrei voluto guardare per un'ora e mezza. Mi fa bene.